In altre parole.
Diamo il benvenuto anche oggi all'ospite della settimana, Colin Porlezza. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come è cambiato il nostro modo di passare le serate? Facendo un rapido riassunto, una volta si guardavano le fiamme del focolare, poi si usciva a guardare la televisione al bar, poi si guardavano i programmi televisivi e adesso ci sono le piattaforme che ci spiegano, ci insegnano, ci inducono a guardare di seguito quello che propongono, cioè come una caccia per accaparrarsi lo spettatore. Si è parlato della più famosa delle piattaforme in questi giorni, di Netflix, ne abbiamo parlato anche noi, per esempio ieri a mezzogiorno su Rete 2, perché Netflix sta cambiando, in fondo la piattaforma che più ha segnato un nuovo modo di consumare appunto l'intrattenimento, quell'intrattenimento dopo cena. Io sono partito dalle fiamme del focolare, ma naturalmente possiamo anche partire un po' più tardi. Netflix ha cambiato il modo di guardare film, di guardare serie TV e sta cambiando di nuovo. Magari proviamo, Colin Porlezza, a riassumere la prima tappa del cambiamento, cioè che cosa ha portato Netflix di nuovo, brevemente, e poi cerchiamo di capire dove stia andando, in quale nuova direzione stia procedendo.
Certo, Netflix era famosissima per aver introdotto questo rilascio a blocco di nuovi episodi, soprattutto quando parliamo di grandi serie televisive, un modo, una strategia, insomma, per distribuire questi episodi, che ha portato anche un po' a un fenomeno sociale del binge watching, no? Quando esce una nuova serie TV posso guardare immediatamente 8, 10 o più episodi in un momento. Quindi una buffata, passo delle intere serate davanti alla televisione. Netflix adesso ha cambiato un po' la strategia, nel senso che non vuol dire che non lo fanno più, ci sono ancora alcune serie che però sono magari meno importanti, meno strategiche per loro, che le rilasciano ancora in blocco, però soprattutto per le serie di punta, ad esempio Stranger Things, che sta andando in questo momento, hanno cambiato leggermente questa strategia, tornando a una forma, una strategia più tradizionale, quindi che conosciamo molto bene della televisione lineare, ovvero rilasciando un episodio alla settimana, quindi una strategia di distribuzione molto molto più lenta, che però fa sì che evidentemente il pubblico o l'attenzione del pubblico si distribuisce molto di più su più tempo, dando poi anche la possibilità di aumentare gradualmente, diciamo, l'attenzione. Netflix ha un po' reagito anche alle strategie delle altre piattaforme, che non hanno mai seguito Netflix nel rilascio a blocco di nuovi episodi. Soprattutto Netflix ha anche una ragione, questo è l'ultimo punto secondo me con cui possiamo partire, c'è una ragione economica. Tante persone magari si sono fatte solo un abbonamento di prova proprio per vedere quell'unica serie, quegli 8-10 episodi, e poi hanno cancellato di nuovo l'abbonamento. Quindi ridurre questo abbandono dell'abbonamento, che si chiama churn, è stato sicuramente anche uno degli argomenti principali per cambiare un po' la strategia.
Stranger Things in particolare, ne abbiamo appunto parlato ieri anche a Rete 2, è una serie che ha cambiato un po' le abitudini, le usanze di fruire di questo tipo di prodotti. Lo ha fatto però a partire da molti elementi nostalgici che ci riportano addirittura agli anni 80. E in effetti, se si guarda anche ai prodotti che offre Netflix, molti sono orientati verso il passato, anche se poi Netflix offre cose pressoché contemporanee, non ha i diritti sui grandi classici, quindi c'è uno slancio verso il futuro, sì, però anche una forte presenza della nostalgia.
Assolutamente sì, diciamo che l'elemento della nostalgia è ridiventato un elemento abbastanza centrale, soprattutto quando parliamo di strategie mediali delle grandi aziende. Quindi non è un caso che una grande azienda come Netflix, ma anche altre piattaforme abbiano cominciato a sfruttare, diciamo, questo aspetto. Però bisogna fare un po' attenzione, perché la nostalgia soprattutto è un elemento che favorisce un determinato tipo di generazione che magari segue queste serie. Stranger Things, per una generazione come me, che magari è cresciuta negli anni 80, è una serie bellissima, perché posso ritrovare delle cose di cui mi ricordo o delle cose che avevo completamente dimenticato. Per un'altra generazione invece più giovane, magari questo è un modo per scoprire delle cose del passato, magari anche insieme poi ai propri genitori, ed è questo anche uno dei punti di forza di una serie come Stranger Things, che può parlare a più generazioni contemporaneamente proprio attraverso l'elemento della nostalgia.
C'è anche l'elemento stesso della serialità. Fin dai feuilleton del XIX secolo, l'essere umano è attratto da una storia che non finisce, perché di continuo viene rilanciata la trama, il desiderio di sapere che cosa succederà. Questo meccanismo è stato portato all'estremo dagli moderni telefilm, dalle moderne serie TV, e è stato sfruttato fino all'osso da piattaforme come Netflix, tanto che anche in questo senso ogni tanto c'è quasi la nostalgia di guardare una serie con degli episodi che finiscano, di guardare un film, di guardare qualcosa che abbia una fine.
Assolutamente sì, nel senso che diciamo questa narrazione seriale è un fenomeno nella produzione televisiva che si è realizzato, diciamo, alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000. Quindi è un fenomeno abbastanza recente. Prima di questo, se guardiamo un po' la storia delle serie TV, quasi tutti gli episodi avevano un inizio e una fine, quindi erano degli episodi chiusi in sé e conclusivi. Io sono un grande fan di Star Trek, per esempio, se io mi ricordo sia la serie originale che per esempio The Next Generation, quindi la nuova generazione di Star Trek, quasi tutti gli episodi erano autoconclusivi. Anzi, era la strategia voluta dalla Paramount di non fare degli episodi che magari sviluppassero una trama su più episodi. Se poi andiamo a vedere, diciamo, le serie più recenti, a partire da Deep Space Nine fino a Discovery, oppure anche le ultime come Strange New Worlds, possiamo vedere come ci sono poi delle trame, delle storie che possono durare, se non una stagione intera, anche più stagioni. Bisogna poi anche dire, in ultimo, che ogni tanto si può di nuovo vedere adesso che alcune serie qua e là magari hanno degli episodi di nuovo autoconclusivi, quindi magari siamo anche all'inizio di una nuova tendenza anche nella narrazione e nello sviluppo di trame all'interno delle serie TV. Magari anche in questo caso c'è un po' un ritorno a un modo più tradizionale di raccontare delle storie.
Che poi, mi corregga se la vede diversamente, a me sembra quasi un progresso, nel senso che tenere agganciati con la pura trama gli spettatori è un processo in fondo meccanico, e invece agganciarli portandoli a interessarsi dei personaggi, cioè con il fascino nei confronti del personaggio, mi sembra un cercare un pubblico un po' più maturo, un po' più attento.
Da una parte sì, è assolutamente vero, dall'altra poi bisogna fare i conti con appunto le strategie proprio delle grandi aziende. Il fatto di avere delle serie che sviluppano delle trame su una o più stagioni evidentemente favorisce poi l'attaccamento delle comunità, soprattutto dei fan, alla serie, crea suspense, e poi questa suspense a sua volta si può può portare a una maggiore attenzione anche su altre piattaforme, ad esempio sulle piattaforme social, dove si parla, dove si fanno dei post in cui si descrive cosa potrebbe succedere, e quindi è tutta una strategia un po' concatenata che agisce su molti fronti diversi.
Abbiamo dato un assaggio di come sta cambiando il mondo delle piattaforme a partire da Netflix, ma poi anche con tutte le altre. È qualcosa che si sta trasformando sotto i nostri occhi e è sempre bene prestarci attenzione. Grazie Colin Porlezza per averci aiutato a capire meglio l'intrico di binge watching, di nostalgia, di serialità e di suspense che ogni sera si accende in salotto davanti ai nostri occhi. Grazie, ci risentiamo domani mattina alle 8:18, buona giornata.
Grazie a voi, a domani mattina.